Due punti a capo. L'approfondimento di Radio Centro Fiuggi.
È il 31 ottobre e oggi si celebrano i 40 anni dalla morte del grande Edoardo De Filippo. Noi lo vogliamo ricordare con uno scrittore che è Giuliano Pavone, che abbiamo oggi ospite in studio. Benvenuto Giuliano.
Buongiorno, grazie, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Ciao Giuliano, tu sei un appassionato studioso di questa figura importantissima, chi non conosce Edoardo, e sei tornato in libreria con un romanzo di formazione che lo vede protagonista, dal titolo Per diventare Edoardo. Insomma, un'altra bella scommessa la tua, no?
Beh sì, diciamo che è una di quelle missioni che fanno un po' tremare i polsi, perché confrontarsi con un personaggio come Edoardo, un gigante della nostra cultura del Novecento e che io ritengo molto attuale fra l'altro, è una cosa che insomma mi mette di fronte alle mie responsabilità.
Ho avuto quest'idea,
anziché, siccome di fatto Edoardo, come dicevi tu, chi non lo conosce? Conoscevo le sue opere, non da esperto, ma un po' come le conoscono tutti. Un po' di anni fa però mi sono imbattuto su qualche notizia sulla sua biografia e ne sono rimasto letteralmente stregato, e quindi lì sì che ho iniziato a studiare davvero, ma studiare oltre alle sue opere proprio anche la sua vita.
Quindi è da qui che nasce la passione per De Filippo?
Sì, sì, è nata questa passione e questa idea di fare qualcosa un po' per rinnovare questa passione, non che De Filippo abbia bisogno, come dire, di me perché il suo mito venga perpetrato, però in un certo senso, anche pensando ai più giovani che magari non se lo ricordano vivo o non ne hanno sentito parlare, credo che sia utile sempre ricordarlo e rinfrescare la sua memoria.
Attraverso il tuo libro, attraverso il protagonista che si chiama Franco, che nell'82 fece un viaggio verso Roma per intervistare Edoardo, emergono le inquietudini dell'artista, il desiderio di un posto nel mondo. Ma oggi Edoardo che importanza ha come figura?
Sì. Io credo che Edoardo sia una figura estremamente moderna, e proprio per evidenziare ancora di più l'attualità del personaggio Edoardo ho pensato che il romanzo, più ancora che un lavoro saggistico, potesse essere lo strumento migliore, perché facendo incontrare il vero Edoardo, perché poi il mio Edoardo parla attraverso delle citazioni di cose che lui ha veramente detto, quindi diciamo non ho inventato niente, incrocia questo ragazzo e attraverso poi la vita di questo ragazzo negli ultimi decenni che diventa uomo, si vede più chiaramente quanto appunto la lezione di Edoardo fosse attuale. Lui era una persona estremamente moderna per i suoi tempi, perché già nell'immediato dopoguerra con le sue opere ha toccato dei temi come per esempio l'incomunicabilità fra uomini o anche i rapporti di coppia o ancora i figli illegittimi in Filomena Marturano o altri temi molto delicati e scabrosi come la camorra nel Sindaco del Rione Sanità, che era un po' più recente. Ecco, attraverso la vita di Franco vediamo che gli insegnamenti sempre pratici, mai cattedratici, di Edoardo arrivano fino ai nostri giorni e servono a Franco anche per affrontare dei temi che Edoardo, per motivi proprio generazionali, non aveva potuto affrontare perché non erano all'ordine del giorno. Mi riferisco per esempio alle lotte per la salute, per l'ambiente e per il lavoro, essendo poi questo ragazzo, questo giovane protagonista originario del quartiere Tamburi di Taranto. Quindi ecco che c'è una saldatura anche con temi molto attuali.
Ma quindi Franco è un personaggio di fantasia, un nome di fantasia, o comunque richiama in qualche modo alla vita reale, non so, un'esperienza tua vissuta?
No, Franco, poi naturalmente quando si scrive un romanzo un po' di pezzi di vita propria inevitabilmente ci finiscono dentro, però Franco è un personaggio di fantasia, non è un personaggio dichiaratamente autobiografico, perché tra l'altro diciamo ha 4 anni più di me, ma ha anche una storia familiare diversa dalla mia, però ecco è stato per me il modo per poter raccontare Edoardo e per poter raccontare un po' di temi che mi stanno a cuore, che sono un po' quelli che ricorrono anche negli altri miei romanzi, quindi un po' questo
quindi un romanzo
diviso fra nord e sud, sì.
Un romanzo e non un saggio su De Filippo, è stato più semplice?
Assolutamente sì. Beh, più semplice non lo so, mi è venuto più naturale, è un'idea che mi è venuta man mano che ci riflettevo. Ero partito dall'altra idea, ma poi mi sono reso conto, proprio capendo che, diciamo, le cose che diceva Edoardo e il modo in cui le diceva si sposavano benissimo, benissimo con alcuni dei temi che sono i temi ricorrenti dei miei romanzi, quindi appunto come dicevo prima, il ragazzo del sud che va al nord, questo sì che è autobiografico perché io sono un tarantino che vive a Milano, il rapporto con l'arte, il rapporto con l'informazione, con il giornalismo e poi appunto anche le battaglie della mia città. Ho capito che ci poteva essere questa saldatura fra un personaggio reale come Edoardo, che ripeto, ho cercato di raccontare attraverso le sue reali parole, perché naturalmente non mi sono permesso di far dire a Edoardo delle cose che non diceva e non pensava, però l'ho inserito in una storia di fantasia e quindi ci ho messo anche degli altri elementi. Quindi sì, Edoardo, ma anche una storia di formazione con tutti gli elementi dei classici romanzi di formazione e tutte le sfide che un ragazzo deve superare per diventare uomo.
Oltre a Taranto, appunto appena citata, ci sono altre città a cui sei affezionato?
Sì, ci sono altre città che finiscono nel libro, c'è naturalmente Roma perché questa intervista, appunto Franco, questo giovane ragazzo, vince una borsa di studi nel suo liceo e decide di impiegarla appunto per trascorrere una settimana a Roma in compagnia di Edoardo per poi scrivere un reportage che sarebbe stato pubblicato sul giornale locale. Quindi c'è innanzitutto questa Roma dell'82, del 1982, che agli occhi di un ragazzo che non ha messo di fatto mai i piedi fuori dalla sua città e che quindi sa molto poco della vita, è proprio il mondo, gli sembra tutto nuovo, gli sembra tutto bello, riconosce i posti che ha visto solo in TV, no? Piazza Montecitorio, Piazza San Pietro, i posti dove succedono le cose. E quindi c'è questa epifania, questa fascinazione per Roma. Poi c'è Milano, che è un po' la città dell'opportunità, perché poi Franco, insomma, attraverso le sue varie traversie finisce a Milano e fra l'altro anche Edoardo teneva molto in considerazione Milano e riteneva che Milano fosse la città decisiva per i successi delle commedie. Se una commedia aveva successo a Milano, voleva dire che avrebbe avuto successo anche altrove. E poi naturalmente c'è Napoli, perché parlando di Edoardo non può non
Non si
esserci
può non
Napoli.
parlare, certo.
C'è anche un po' di Massimo Troisi, che è un po' una delle mie passioni, visto che si svolge una buona parte del romanzo si svolge nell'82, era da poco uscito Io comincio da tre, insomma, il suo esordio cinematografico folgorante. Quindi mi sono divertito a metterci dentro anche lui, anche perché trovo che ci siano dei punti di contatto tra Edoardo e Massimo Troisi. Sono i
Ottimo.
due. Incarnano la tipologia del napoletano introverso e silenzioso, non quello che urla sempre allegro, che canta, ma invece quello che è più sfumato, che si esprime un po' balbettando e che parla forse più attraverso i silenzi che attraverso le parole.
Com'è il rapporto tra il protagonista Franco e l'artista Edoardo? Un rapporto classico, un rapporto che richiama anche l'Oriente in qualche modo?
È un rapporto che si evolve perché naturalmente questo ragazzo è molto intimidito inizialmente da questa figura che era, anche quando era in vita, insomma, Edoardo era una specie di mito, quindi, e fra l'altro insomma aveva anche un modo di fare, un carattere che è un carisma soprattutto che intimidiva. E Edoardo inizialmente non fa niente per facilitare il compito a Franco, cerca un po' di metterlo alla prova e gioca con lui un po' come fa il gatto con il topo. Però poi piano piano invece il rapporto evolve e Edoardo insomma si mostra nell'altra metà della sua natura, perché lui è una persona molto esigente, molto severa, ma nello stesso tempo anche molto generosa e molto empatica. Quindi alla fine diventa quasi un po' un nonno per Franco e somiglia un po' a quei nonni meridionali dei nostri tempi.
Per diventare Edoardo, possiamo definire questo romanzo un romanzo delle possibilità della vita?
Bella, mi piace molto questa definizione, la sposo in pieno, sì, direi di sì.
Grazie.
Romanzo di formazione, di obiettivi e di tutti i modi anche impensati in cui questi obiettivi poi possono essere realizzati nell'arco di una vita.
Giuliano Pavone, dove possiamo reperire questo tuo bel romanzo, abbiamo detto, per diventare Edoardo?
Il romanzo è stato pubblicato 5 giorni fa, per cui si trova nelle librerie, se non si trova si ordina nelle librerie, chi preferisce può comprarlo online, insomma non dovrebbero esserci problemi da questo punto di vista.
appuntamento quindi in libreria per il nuovo libro di Giuliano Pavone, in cui dimostra l'essenza più vera e semplice di un'esistenza spesa per l'arte che può contagiare ogni generazione. Possiamo chiudere così. Per diventare Edoardo, il titolo del suo ultimissimo romanzo. Giuliano, grazie per essere stato con noi in questa giornata importante, 31 ottobre, per i 40 anni dalla morte del grande Edoardo De Filippo, e grazie per questo romanzo che ci hai regalato.
Grazie mille a te, Consuelo, e una buona giornata a chi ci ascolta.
Grazie Giuliano, alla prossima.
Due punti a capo. L'approfondimento di Radio Centrofiuggi.